la recensione di Parade.
E partiamo subito con gli ascolti per ospitare in seguito Franco Fabri. Ecco, sono sonorità che non siamo molto abituati ad ascoltare su Rete 2 e che personalmente non frequento molto. Buongiorno Franco Fabri.
Buongiorno Giuseppe.
Allora, che cosa ci presenti oggi?
Dunque, presento un album registrato dal vivo nel 1970 alla Royal Albert Hall, i cui nastri sono stati poi restaurati e ottimizzati, diciamo, per la diffusione digitale, dei Creedence Clearwater Revival, un gruppo all'epoca molto famoso. Il fatto che tu non l'abbia frequentato non è particolarmente strano, nel senso che erano estremamente famosi alla fine degli anni 60, primi anni 70, ma poi per disavventure contrattuali, discografiche di altra natura, sono un po' scomparsi, non sono più diciamo celebrati nel canone della popular music come altri gruppi della stessa epoca.
Franco Fabri, no, ma il problema è mio, il problema è io sono, sai, un talebano della musica classica, è per quello che scherzavo su questo. Allora, che cosa abbiamo ascoltato e che cosa ci proponi nella nostra recensione per continuare?
Dunque, abbiamo ascoltato uno dei pezzi più famosi dei Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Una canzone che a suo tempo fu elogiata da Bob Dylan, che in un certo senso diede un avallo alla produzione di questo gruppo, che era considerato un gruppo di musica facile in un momento in cui la popular music, il rock soprattutto angloamericano, stava evolvendo invece verso composizioni più articolate, sofisticate, testi a volte cerebrali, a volte no, ma insomma non questo tipo di musica. Proud Mary si riferisce a uno di quei battelli a ruote che navigavano sul Mississippi, una componente del mito americano che fra l'altro ha ispirato anche uno dei più famosi musical dell'epoca storica, Showboat di Kern, e il testo è diciamo relativo a una persona che vuole trovare un lavoro ma non vuole lavorare con un padrone che lo sfrutta. Ecco, i Creedence Clearwater Revival appartengono a un'epoca di contestazione negli Stati Uniti, ma non sono il gruppo della contestazione. Sono un gruppo che piaceva a un grande pubblico diciamo mainstream, di studenti impiegati, ma non gli hippies, non i rivoluzionari che manifestavano a quell'epoca. Erano molto amati dal pubblico generico e le loro canzoni parlavano sì anche dell'America di quel tempo, ma in un modo che era facilmente compreso, diciamo, dal giovane della strada, non dal sofisticato esponente della controcultura. E come ad esempio il pezzo che vi propongo adesso, Fortunate Son, che è una specie di invettiva contro quei giovani di buona famiglia, figli di banchieri, di avvocati, eccetera, che per la loro posizione sociale riuscivano a sfuggire alla leva che poi li avrebbe portati a combattere nella guerra del Vietnam, dove invece andavano i più sfortunati.
Siamo nell'aprile del 1970 alla Royal Albert Hall di Londra per ascoltare questa registrazione appena ripubblicata di un gruppo che ci sta proponendo Franco Fabbri.
Sì, il fatto che i Creedence Clearwater Revival fossero invitati alla Royal Albert Hall nell'aprile del 1970 aggiunge qualche elemento alla collocazione storica che sto cercando di disegnare, perché quella era l'epoca in cui in Inghilterra si stava sviluppando già il progressive rock, era diciamo il culmine di una stagione iniziata nel 66-67 con la psichedelia dei Beatles, dei Pink Floyd. C'erano in circolazione già i King Crimson, insomma una musica molto diversa da quella che facevano i Creedence Clearwater Revival, eppure avevano un grande successo anche per lo stesso pubblico inglese. Non solo, i Creedence Clearwater Revival erano stati decisamente il gruppo di maggiore successo al Festival di Woodstock, dove erano stati fra l'altro il primo gruppo di una certa importanza a essere invitato dagli organizzatori, che quindi sapevano che i Creedence avrebbero attirato molto pubblico. salvo che poi il loro intervento acclamatissimo non venne incluso nell'album triplo pubblicato dopo quel festival e non venne incluso nel film. E qui iniziano appunto le disavventure discografiche, mediatiche, eccetera, dei Creedence. Però noi possiamo tenere conto di quello e quindi ricordarci che in quel festival che ha simboleggiato e continua a simboleggiare, diciamo, l'epoca degli hippies, della controcultura, della cosiddetta Woodstock Nation, il gruppo di maggiore successo era però un gruppo degli impiegati, degli studenti della piccola borghesia americana che faceva queste canzoni brevi di anche 2 minuti o 3. E un ultimo accenno alla grande influenza che i Creedence Clearwater Revival ebbero sui Beatles. Perché quando appunto nel 69 i Beatles si resero conto di voler tornare alle loro origini, alle loro canzoni brevi, a abbandonare quei processi estremamente sofisticati, articolati in studio di registrazione per tornare a suonare dal vivo, il modello dei Creedence Clearwater Revival, che in quel momento avevano un grande successo internazionale, fu determinante sia per Paul McCartney che per John Lennon. Dissero: noi siamo capaci di fare queste cose qui, loro hanno in fondo copiato da noi e quindi sarebbe il caso che noi tornassimo a fare canzoni semplici, di strofa, ritornello di 2 o 3 minuti con questo suono diretto di due chitarre elettriche, basso e batteria.
Franco Fabbri, grazie per questa recensione. Come la concludiamo?
La concludiamo con un altro dei grandi successi internazionali dei Creedence Clearwater Revival, in cui emerge questo schema estremamente semplice di canto e narrazione con la bellissima voce di John Fogerty, che era anche l'autore di tutte le canzoni, alternato a solo di chitarra essenziale, ma che ugualmente era trascinante per il pubblico di allora.
La registrazione dell'aprile del 1970 alla Royal Albert Hall di Londra dei Creedence Clearwater Revival è il disco che ci ha proposto Franco Fabri per la sua recensione.